Immaginate una collina al confine tra Scozia e Inghilterra. C'è un uomo sotto un albero. Non sta pregando, non sta combattendo, sta cantando. Ed è proprio in quel momento che appare la regina delle fate. Nel mito di cui sto per parlarvi, Thomas de Rymer, l'incontro con il mondo soprannaturale non avviene attraverso la forza, né attraverso la fede, ma attraverso la musica. E allora sorge una domanda. Perché così spesso, nel mito, è proprio la musica ciò che permette di attraversare il confine tra il mondo umano e l'altro mondo? Ascoltiamo innanzitutto la melodia di questa ballata, che nasce proprio come canto tramandato per secoli nella tradizione scozzese, per poi essere trascritta solo tra fine 800 e 900 da musicologi come Bronson. Thomas de Rymer, ossia Tommaso il Rimatore, è una figura a metà tra storia e leggenda. Vive nel XIII secolo in Scozia ed è ricordato come poeta, bardo e profeta. Ma ciò che rende Thomas interessante non è tanto la sua biografia, quanto il fatto che la sua storia ci sia arrivata sotto forma di ballata. Una ballata popolare, trasmessa oralmente e cantata per secoli. Thomas non è soltanto il protagonista, è un artista dentro la storia. E questa è una differenza fondamentale. La ballata, infatti, non racconta semplicemente un mito, ma lo mette in scena attraverso una figura che incarna la funzione del canto e della narrazione musicale. Prima di entrare nel racconto, è importante chiarire che Thomas de Rymer non deriva da una sola fonte, ma da una stratificazione di tradizioni diverse, storiche, letterarie e orali. Alla base ci dovrebbe essere una figura storica, Thomas of Erceldoun, poeta del XIII secolo a cui già nel Medioevo venivano attribuite capacità profetiche. La leggenda poi prende forma sia in testi narrativi medievali, sia nella trasmissione orale della ballata, continuata per secoli e fissata per iscritto solo tra 700 e 800, grazie al lavoro di collezionisti come Sir Walter Scott, fino ad arrivare alla canonizzazione di Francis James Child, che include Thomas de Rymer come ballata numero 37 nella raccolta The English and Scottish Popular Ballads, presentandone numerose varianti. Questa pluralità di versioni è essenziale. Thomas de Rymer nasce e vive nella musica. A tal proposito, ascoltiamo un estratto della versione di Ewan McCall, figura centrale nel folk revival britannico del Novecento. Un canto che restituisce la ballata alla sua funzione originaria, quella di trasmettere il mito attraverso la voce.
True Thomas lay on Huntly Bank. A fairly he spied with his ee, and there he saw a lady bright come riding down by Eildon Tree. Her skirt was o' the grass green silk, her mantle o' the velvet fine. A tilka tit o' her horse's mane hung 50 siller bells and nine. True Thomas he pulled off his cap and looted low down to his knee. All hail thou mighty Queen o' Heaven, for thy peer on earth I never did see. Oh, no, no, Thomas, she said, that name does not belong to me. I am but the queen of fair Elfland, that am hither come to visit thee.
Nel mito, Thomas incontra la regina delle fate mentre canta o suona. Questo dettaglio non è decorativo. Nella cultura medievale e folclorica, il bardo, infatti, è una figura liminale. Non appartiene solo alla vita quotidiana, ma nemmeno al sacro istituzionale. È colui che custodisce la memoria collettiva, il racconto, il mito. Thomas vive di canto e versi. Suona e racconta. La ballata stessa appartiene alla tradizione delle border ballads scozzesi, canti narrativi nati per trasmettere miti e leggende attraverso versi ripetuti e una melodia memorizzabile. In questo senso, la musica non è un ornamento, ma il mezzo stesso della trasmissione del mito. Secondo le versioni più diffuse della ballata, Thomas si trovava sotto l'Eildon Tree, un albero che non fa da semplice sfondo. Nel simbolismo medievale e folclorico, infatti, rappresenta un luogo di soglia, un punto di passaggio tra mondi diversi. Ed è proprio qui che appare una donna di straordinaria bellezza, vestita di bianco e a cavallo. Thomas inizialmente crede che sia la Vergine Maria, ma la donna lo corregge subito. Era la regina delle fate. Questo equivoco non è casuale. Fin dall'inizio il mito gioca sull'ambiguità e sulla sovrapposizione di piani simbolici. La regina seduce Thomas e lo conduce nell'altro mondo, una dimensione che non coincide né con il paradiso né con l'inferno. È uno spazio intermedio, sospeso. Come osserva Catherine Briggs, il regno delle fate non è moralmente definito, ma radicalmente altro rispetto al mondo umano. Può attirare, rivelare e quindi mettere anche in pericolo. Qui la musica non è intrattenimento, è un linguaggio che può essere ascoltato anche dall'altro mondo, che sospende quindi le leggi ordinarie della realtà. Non evoca infatti le fate, le rende accessibili. La regina delle fate non appare a un cavaliere, né a un re. Appare a un musicista, e non è un caso. Pensiamo a Orfeo. Lévi-Strauss, ad esempio, osservò come il mito non fosse soltanto una storia, ma un sistema di opposizioni che media tra realtà e alterità. La musica come forma espressiva simbolica funziona allo stesso modo. Non spiega, ma rende possibile l'incontro con ciò che sfugge alla percezione ordinaria. E in Thomas de Rymer, il canto del bardo, apre proprio quella soglia tra il mondo umano e quello delle fate, incarnando questo potere mediatorio. Dopo 7 anni, Thomas viene restituito al mondo degli uomini, ma il suo ritorno ha un prezzo. In alcune versioni, infatti, la regina pone Thomas davanti a una scelta: la musica o la profezia. Thomas sceglie il dono della profezia, ma questo ha una condizione irrevocabile. Non avrebbe più potuto mentire. Un momento centrale della leggenda è proprio questo della scelta che la regina offre a Thomas: il dono della musica perfetta o quello della profezia, cioè della verità. Questa scelta è profondamente simbolica. La musica rappresenta l'arte, la bellezza e l'incanto. La profezia rappresenta la verità, ma anche il peso del sapere. Non si tratta dunque di una punizione morale, ma di un vincolo sul suo rapporto con la verità, una condizione che riguarda il sapere stesso. Nei miti, la musica appare spesso come magica, perché non funziona come il linguaggio ordinario. Non descrive il mondo, ma agisce direttamente sull'esperienza. Per questo, in molte culture, è considerata adatta a entrare in contatto con ciò che sfugge alla parola, e dunque all'ordinario. Dei, spiriti, fate. È vista come qualcosa di potente, e quindi anche potenzialmente pericoloso, da limitare, o quantomeno controllare. Nei rituali arcaici, il contatto con il sacro avviene spesso attraverso il canto e il ritmo. Il mito traduce questa esperienza in forma narrativa, ovviamente. A questo punto, però, sorge una domanda cruciale. Che ruolo hanno le fate in questo mito? Sono creature benevole o malvagie? Secondo la maggior parte degli studiosi di folklore, le fate non possono essere interpretate attraverso categorie morali semplici. Le fate della tradizione britannica non sono né angeli né demoni. Sono esseri che seguono una logica diversa da quella umana. Possono donare conoscenza, ma sempre a un prezzo. La regina delle fate in questo senso non è un antagonista. È piuttosto una mediatrice. Custodisce saperi proibiti e li concede attraverso uno scambio. La sua funzione ricorda quella delle muse o delle divinità ispiratrici. Alcuni studiosi hanno messo in relazione le figure fatate con antiche credenze statiche e sciamaniche, legate a stati di coscienza alterati. L'incontro di Thomas con la regina può allora essere letto come un'esperienza iniziatica che trasforma l'artista e ridefinisce il suo rapporto con la parola e con la musica. Accanto alle fonti medievali e popolari ci sono diverse riscritture moderne, come romanzi e adattamenti contemporanei, che testimoniano la lunga fortuna nel tempo di questa leggenda. Ma soprattutto, ancora oggi, la ballata di Thomas continua ad essere cantata e reinterpretata. La versione appena ascoltata è degli Steel Eyes Pan e appartiene al folk revival del Novecento, una rilettura moderna che mostra come la ballata tradizionale continui a vivere, attraversando i secoli e cambiando suono, ma non funzione. Il mito entra così nella modernità e continua a circolare. Oltre alla tradizione orale e al folk revival, il mito di Thomas Derheimer ha attraversato anche la musica colta del Novecento. Come mostra una composizione novecentesca, analizzata da Callum MacDonald su The Musical Times, compositori come David Johnson hanno trasformato la leggenda in opere teatrali e sinfoniche, mostrando ancora una volta come questo mito musicale continui ad essere reinterpretato attraverso linguaggi diversi. E soprattutto è un mito che continua a generare musica, perché parla fin dall'origine del potere e del rischio della parola cantata. Questo ci rivela qualcosa di essenziale che riguarda il rapporto tra musica e mito. Ogni volta che la ballata viene cantata, il confine tra presente e passato si assottiglia. Come suggerisce Lévi-Strauss, il mito non trasmette solo informazioni, ma crea esperienze, aprendo l'umano a ciò che sfugge alla comprensione ordinaria. La musica funziona allo stesso modo, veicola significati non concettuali capaci di mediare tra umano e soprannaturale. In questo senso il canto di Thomas non racconta solo la leggenda, ma è il mito stesso che prende vita, sempre pronto a superare i confini tra i mondi. Forse questo è il senso più profondo della storia. La musica non serve solo a raccontare il mito. La musica è il mito che continua a parlare.